www.redijo.it e la storia continua. Per le tradizioni dei paesi nostri, pane e polenta. Nel mantovano correva il detto: a te se mia un signor par mangiare del pan. Significa: non sei mica un signore per mangiare del pane. I non signori, i non ricchi, si ingozzavano di polenta, e se non avevano nemmeno quella, emigravano cantando: mamma mia, dammi 100 lire che in America voglio andare. Chi usava la farina gialla di grano turco, chi quella grigia di grano saraceno. E per ottenere una polenta dura, alta, un bel cupolone sulla tafferia, occorreva la farina macinata grossa. Quella fina serviva per le polentine basse e cremose. Il rapporto tra acqua e polvere da versare nel paiolo, rigorosamente di rame, variava secondo le suddette opzioni. Nonostante, e l'importante era lasciar cadere dalla mano sinistra nell'acqua bollente la polvere adagio adagio, come una pioggia sottile, mentre la destra girava il mestolo con moto uniforme nel senso delle lancette dell'orologio, per impedire la formazione di grumi detti farinei. Ma a questo punto è meglio dare la parola a Carlo Goldoni, e precisamente a Rosaura, che nella Donna di Garbo fornisce ad Arlecchino la ricetta. Empiremo la bellissima caldaia d'acqua e la porremo sopra le fiamme. Quando l'acqua comincerà a mormorare, io prenderò di quell'ingrediente in polvere bellissima come l'oro, chiamata farina gialla, e a poco anderò fondendola nella caldaia, nella quale tu con una sapientissima verga andrai facendo dei circoli e delle linee. Quando la materia sarà condensata, eleveremo dal fuoco e tutti e due in concerto, con un cucchiaio per uno, le faremo passare dalla caldaia a un piatto. Vi cacceremo poi sopra di mano in mano un'abbondante porzione di fresco, giallo e delicato butirro, poi altrettanto grasso, giallo e ben grattato formaggio. E poi? E poi Arlecchino e Rosaura, uno da una parte, dall'altra, con una forcina in mano per cada uno, prenderemo 2 o 3 bocconi in una volta di quella ben condizionata polenta e ne faremo una mangiata da imperatore. Se sulla mensa dei poveri la polenta era il quotidiano, massiccio, riempitivo di stomaco, se vedremo dopo polenta, ci vediamo dopo cena, dicevano i contadini della Bassa Veronese, e su quella dei benestanti diventava una ghiottoneria. Sposata la cacciagione, piatto da pascià, che ispirò Lorenzo Stecchetti nella Bella Quartina. I tordi più di 30, in superba maestà, a seder sulla polenta come turchi sul sofà. Le famiglie che assieme alla polenta consumavano tutti i giorni anche il pane erano considerate benestanti. Se un pezzo di pane cadeva per terra, la massaia lo raccoglieva, lo strovinava con un tovagliolo, lo benediceva e lo riponeva in tavola. Guai a mettere le rosette o i cornetti rovesciati, portava male. E fin dal Medioevo, in quell'epoca di meticolosi formalismi gerarchici, si confezionava il pane del Papa, il pane del Cavaliere, del Canonico, dello Scudiere e persino il pane del Boia. Carlo VII, re di Francia, stentava a trovare un boia disposto a restare al suo servizio per la semplice ragione che i fornai non lo lasciavano nemmeno entrare in bottega. Lo evitavano come la peste. Allora il sovrano li mise davanti a un dilemma: o accettare boia come cliente o diventare clienti del boia. I fornai si arresero e accantonarono per lui qualche sfilatino che gli consegnavano mala grazia, capovolto, in segno di disprezzo. Da allora porta sfortuna mettere in tavola il pane capovolto. Gli avanzi venivano dati ai mendicanti, mai gettati nei rifiuti. Oggi la suola Milano butta nella spazzatura ogni giorno 250 quintali di pane, una profanazione, prima ancora che uno spreco. Un alone di sacralità ha sempre avvolto questo alimento, ieri assente nelle mense per la troppa miseria, oggi per il troppo benessere, perché temiamo di ingrassare e le nostre care compagne lo rifiutano per non rovinare la linea, una linea precaria, immaginò, della loro bellezza. www.redigio.it e la storia continua.